puoi passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Hanno capito che qualcosa qui non va.
Caro Parenzo, hai capito se siamo in guerra o no?
Ma certo che siamo in guerra, direttoressa. È evidente che sono gli aerei che partono, ci sono i bombardamenti, ci sono le navi italiane. E più in guerra di così è la prima volta, dopo anni, anni e sì, anni, che sì, l'Italia è ufficialmente entrata in guerra, ma tutti fanno finta di nulla.
Ma è una sono cose incredibili. Sentiamo per esempio una persona molto seria, qual è il sottosegretario alla difesa Crosetto,
sì,
il quale dice no, non è guerra. Senti, senti.
Il nostro intervento è un intervento limitato alla protezione dei civili, non è un intervento di guerra.
Ma è possibile che ogni volta che facciamo partire le navi, gli aerei, è sempre la solita storia, c'è sempre la solita litania, cioè non si comunica che siamo in guerra, una cosa molto semplice, la guerra fa parte, no? Se escludiamo alcuni che la rifiutano.
È la prosecuzione della politica con altri mezzi.
Sì, ma insomma, voglio dire, fa parte della, no, della nostra vita. C'è questa possibilità, lo voglio dire a Gino Strada e a tanti altri, no? Che la rifiutano a priori. C'è questa possibilità che ci sia la guerra. Uno la deve mettere nel conto, anche i politici, però bisogna dire non è guerra, dobbiamo andare lì a proteggere i civili.
Una nuova era.
Che poi tu l'hai mai vista le immagini con i civili che vanno protetti a Bengasi, eccetera? L'hai mai vista qualche
no,
immagine? Io non ho visto niente.
Anche manco il presidente. Visto gli aerei, ho visto gli aerei decollare, così col rombo dei motori, no? Questa
anche
cosa
il presidente molto... della Repubblica Napolitano dice: non in guerra, non siamo in guerra, mi raccomando.
Non è che siamo entrati in guerra, siamo impegnati in un'azione autorizzata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Abbiamo avuto una repressione forsennata, violenta, rivolta contro la stessa popolazione libica da parte del governo e del suo leader Gheddafi.
Ma chi l'avrebbe mai detto che erano così tanti cattivi da eliminare?
Questa è la Zanzara, 800 24 00 24. Caro Parenzo, buon inizio di settimana a tutti, naturalmente.
Buon inizio a tutti voi, a te, e buon inizio dalla metropolitana linea 2, linea verde, dalla quale trasmetto.
Linea verde di Milano, dove si prende dentro la metropolitana, il telefonino funziona
sì,
tranquillamente.
Civile, perché Milano è un posto civile a differenza di Roma, dove la metropolitana.
Beh, adesso devi, devi subito trattare male Roma, i romani, no, dicendo che non è un posto, no, civile solamente perché non prende il telefonino sotto la metropolitana, a parte che credo che in diversi punti prenda. Ma comunque sentiamo Storace, il quale dice bombardare Gheddafi solamente per quello che ha detto sugli italiani.
Ecco, perfetto.
Io mi sarei tolto la soddisfazione di bombardare Gheddafi quando ha detto scempiaggini su quello che ha fatto l'italiano di buono lì, da quelle parti. Ecco. Avrebbero dovuto pretendere il rispetto della nostra storia e di quello che abbiamo fatto in quella missione.
Beh,
Storace, l'avete sentito?
Beh, guarda, se davvero dovessimo bombardare tutti quelli che dicono stronzate, non ci sarebbero munizioni a sufficienza, diciamo.
Comunque, a proposito di stronzate,
ecco,
o similtali, direi di far partire la sigla di Bocchino, no? Perché abbia detto stronzate, questo naturalmente lo lascio a voi giudicare, posso dire la mia naturalmente se volete, però sigla di Bocchino, su!
Il sesso è bello, è piacevole, si può fare, ma si può pure non restare incinta.
Bocchino con quel cognome dovrebbe essere più prudente.
Intanto giustamente diversi ascoltatori mi hanno mandato mail, messaggi anche su Facebook, eccetera, eccetera, ma le bandiere della pace dove sono? Perché non sventolano in queste ore, in questi giorni? Perché non ci sono mobilitazioni? In fondo si bombarda, si colpisce come in altri paesi, però questa volta c'è un fatto, c'è Gheddafi, considerato l'amico stretto di Berlusconi, e allora grande prudenza e bandiere nel cassetto. Però torniamo a Bocchino. il quale in questo frangente pensa alla differenza che c'è tra Fini e Berlusconi a livello di statisti, secondo lui. Naturalmente, se ci fosse stato Fini non saremmo stati esclusi dai vertici.
Mettete su una fotografia Sarkozy, Cameron e Berlusconi e pensate alla Libia. C'è uno che non c'ha nulla a che fare con quella fotografia. Pensate alla stessa fotografia, Sarkozy, Cameron e Gianfranco Fini, e vedete che sono tutti e tre identici. Se ci fosse stato Fini al posto di Berlusconi, noi non saremmo stati esclusi dai vertici, perché Fini è considerato affidabile dalla destra internazionale, mentre Berlusconi è considerato inaffidabile.
Non mi risulta che Fini, come altri in Parlamento, abbia votato contro il famoso trattato di amicizia tra Italia e Libia nel 2009. Da questo punto di vista ci sono delle comiche, perché ci sono molti politici che hanno detto delle cose e adesso ne dicono altre esattamente l'opposto. Per esempio, c'è una senatrice di Futura Libertà eletta in Emilia-Romagna che si chiama Maria Ida Germontani che diceva ritengo indispensabile revocare il trattato di amicizia con Gheddafi, dittatore paranoico e sanguinario. Beh, non bisogna spingersi così là nel definire Gheddafi dittatore paranoico e sanguinario, perché il 3 febbraio del 2008 la stessa Germontani riteneva indispensabile esattamente l'opposto, cioè approvare il trattato di amicizia con il medesimo dittatore che quel giorno naturalmente non era né paranoico né sanguinario, e con lei molti altri. Sgarbi, filo libico, come sai, scatenato alle invasioni barbariche di venerdì, anche in articoli sul giornale, ha un antico rapporto con la Libia. Sentite.
Era un dittatore anche prima, non è diventato improvvisamente più cattivo dell'altro ieri quando veniva in Italia.
Sta massacrando.
Il suo popolo. E cosa fanno gli americani bombardando? Massacrano il suo popolo.
Pazziamo in Italia, pazziamo. Ci sono mille.
Ormai, professore, devo dire.
Ci sono mille posizioni comunque in Italia, è incredibile.
No, ma Vittorio, posso ottenere tutto il suo contrario, perché, come dire, la sua dialettica è superiore al contenuto delle cose che dice. La sua dialettica, senti che bella che mi è venuta. È superiore al contenuto delle cose che dice.
Ma lo sai che si può dire di tutto su questa questione della Libia?
Ma non è così.
Lascia perdere il contenuto.
Per dire cazzate in continuazione.
Sì, lascia perdere.
Come fa a difendere la Libia e Gheddafi? Ma sta massacrando la Cirenaica, ma ci rendiamo conto di che cosa sta facendo?
Ma tu hai prove che ci siano massacri in Cirenaica?
Ma
hai prove?
Ho visto le immagini che anche le televisioni di tutto il mondo hanno trasmesso.
Io non ho visto
degli
niente.
Attacchi, quindi è un complotto americano.
Non ho visto niente. In ogni caso, senti,
è un complotto?
Non lo so, senti questa, la russa, non siamo entrati in guerra volentieri, questa è bellissima, non siamo entrati in guerra volentieri, non l'ho mai sentita, entrare in guerra contro voglia. Questa è meravigliosa.
Hanno perso lo spirito d'annunziare.
Calderoli, no a un'operazione neocolonialista. Parisi, ex ministro della difesa, mai più subalterni a Gheddafi, ma neanche a Sarkozy. Questa è straordinaria. Non più subalterni a Gheddafi, ma neanche a Sarkozy.
E quindi?
Ma non lo so, non ho capito. Maurizio Grassano, buonasera.
Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori.
Il mitico Maurizio Grassano, come sta? Le chiede Parenzo.
Siamo ancora vivi, io lo dico il 26.
Come glielo dice?
Lotti come un leone, che è un responsabile.
Come me lo dice il 26? Che succede il 26?
Il giudizio universale.
Cioè che cosa?
Mi daranno l'ergastolo.
Perché? Perché c'è quella storiaccia sulla cosa? Che è successo? Sulla cosa di Alessandria, cos'è? Me lo ricordi? Lo ricordi lei agli ascoltatori? Sempre i giornalisti devono mediare, devono fare. Lo ricordi lei? In che pasticciaccio?
Ma dobbiamo parlare della Libia, sennò poi dopo sembra che voglio tirare tutta l'attenzione su di me.
No, me lo dica. Cos'è questa storia di Alessandria? Lei è accusato di
allora,
cosa?
Io sono accusato di aver creato un lavoro finto con il mio datore di lavoro.
Sì.
Per fregare i rimborsi al comune quando ero presidente del consiglio comunale. Mm.
Per quanti soldi? 760.000 euro, quant'è?
160.000 euro, sì.
Qual è il reato di cui lei è accusato?
Truffa al comune.
Truffa al comune, ma scusi, che cosa ci sarà il 26? La sentenza di primo grado?
Penso di sì.
Sentenza di primo grado. Qualcuno si potrebbe domandare, siccome lei, perché io sono un ipergarantista, lei Grassano sicuramente per me è innocente. Uno, lei è diventato il tesoriere dei responsabili, tesoriere, pur essendo accusato di truffa dal comune di Alessandria per 760
mila. Hanno messo la volpe a guardia del recinto delle galline.
È bello che Grassano ci scherza sopra. Qualcuno la prende seriamente, l'ha presa seriamente sui blog, eccetera, eccetera. Grassano, pensate un po', tesoriere dei responsabili, pur essendo accusato, sentenza ci dice lui, il 26 di marzo, forse. Accusato di truffa al comune di Alessandria. Tesoriere dei responsabili, Parenzo, dimmi qualcosa.
Ma non c'è dubbio, io appunto avrei aspettato a nominarlo tesoriere dei responsabili.
Ma perché tu sei come al solito giustizialista, no. Perché tu sei giustizialista.
Ma che cosa me ne frega? Ma io, guarda, figurati, sono per il buon senso e per allontanare qualsiasi sospetto e qualsiasi battuta sciocca che si può fare sull'ottimo Grassano, però sarebbe stato politicamente più prudente, anche per la sua credibilità di Grassano, quella di aspettare a diventare tesoriere dei responsabili, che è una carica ambitissima, mi pare, tesoriere dei responsabili, aspettare la sentenza, no? Ma anche per lui le dico, gli voglio bene a Grassi, a Grassano.
Perché Grassi?
Bene.
Tu chiami tutti i responsabili Scili, Grassi, perché?
Grassi, certo.
Cioè, hai questa cosa nei confronti dei responsabili, di presa in giro, che...
Idiosincrasia
nei confronti dei responsabili, che è abbastanza strana. Però vorrei capire da Grassano, dopo il traffico, perché sulla Libia, rispetto alla posizione del governo, i responsabili potrebbero diventare irresponsabili, cioè votare contro il governo. Traffico. O intanto c'è un altro casino, caro Parenzo, che interviene su questa questione della Libia. Per il momento la NATO non ha alcun ruolo in questa vicenda, l'ho detto il generale francese Pontier. Non,
e chi è che guida le operazioni?
Ma non si sa, anche lì, forse adesso Gran Bretagna, Francia e Stati Uniti. L'Italia vorrebbe la NATO, ma insomma queste sono cose di cui noi non ci occupiamo, ma che, come dire, sorvegliamo, no?
Cioè, sorvoliamo, come gli aerei
no,
sopra la Libia.
Controlliamo. Noi dalla Zanzara, controlliamo queste cose, vi informiamo, però non è che ci addentriamo in questi meandri.
Per carità, sono mica generale Jean e io.
800 24 00 24, nostro ospite, il primo ospite di questa serata, Maurizio Grassano, tesoriere di Iniziativa Responsabile, la volpe nel... Grassano?
Ma questa è una battuta che ho fatto io, la volpe nel pollaio.
Eh no, ma infatti per questo volevo fargliela ripetere, perché è una battuta
come
molto...
Un gatto a guardia di un ristorante di pesce, ad esempio.
Sì, però Grassano non lo diceva seriosamente come lo dicevi tu, come lo dici tu. Lo dice...
Io lo dico seriosamente per lui, a sua tutela.
Grassano,
per lui.
Grassano, che cosa si aspetta da questo processo? Lei, che naturalmente di essere assolto, immagino.
Allora, dato che la pena di morte l'hanno abolita, l'ergastolo come minimo.
Capito, Parenzo?
No, ma non scherziamo, cioè la questione è seria. Cioè, siccome lui avrà buone ragioni da dimostrare, però il GIP lo ha rinviato a giudizio per 700.000 euro di truffa ai danni del comune. C'è stato un processo, ci sarà una sentenza. La domanda è, ha fiducia nella magistratura o nel caso venisse condannato a un complotto dei comunisti e delle toghe rosse?
Grassano?
Ma cosa vuole che le dica? Non posso esprimermi adesso, purtroppo. Come no? Se no mi arrestano di nuovo.
Se no?
Non mi arrestano se mi esprimo. No, ma non mettiamola sempre, non mandiamo sempre tutto in vacca.
Vabbè, ma non è che l'abbiamo chiamato per questo noi, Grassano.
No, posso dire una cosa sola, no?
Sì.
Dato che in questo periodo in Parlamento ci sono più avvocati che deputati,
sì.
In mio caso l'ho fatto sapere a tutti i deputati.
Sì.
No, deputati avvocati, e tutti a cui l'ho fatto vedere, nel senso che ho fatto vedere proprio tutto il processo, 140 testimoni,
allora?
Testimoni a dire che io lavoravo, no? Tutto quello che è successo, no? Hanno visto tutto e tutti mi hanno detto che se si giudica secondo diritto e non secondo la morale, il fatto non sussiste.
E non secondo la morale?
Esatto.
Non secondo, perché se, secondo quale morale si dovrebbe giudicare?
Il fatto non sussiste.
Che significa giudicare secondo la morale? Mi scusi, Grassano.
Secondo la morale, perché guardi, adesso anche il pubblico ministero, dopo che ha sentito tutta questa gente qua, dice: ma sì, effettivamente allora può darsi che Grassano lavorava, però guadagnava troppo.
Vabbè, adesso non ci vogliamo addentrare detto, ma lei quali avvocati ha consultato? Quelli del centrodestra o quelli di centrosinistra?
Io sono imparziale su queste cose qua.
Ah, trasversale, no, perché non vorrei che lei avesse consultato solamente Ghedini, Longo e altre 3-4.
Ghedini non l'ho consultato.
Ghedini, no, che costa troppo?
Ghedini avrebbe detto, ma non c'è reato. Tutto a titolo gratuito, quindi.
No, magari qualche parcella gliela chiedevo pure a lei, non si sa mai.
No, non sono mica Berlusconi.
Senta, Grassano, ma mi dico una cosa, per chi non lo sapesse, Maurizio Grassano è entrato in Parlamento non all'inizio della legislatura, ma dopo. Faccio un piccolo riassunto, Grassano, così la gente
ricorda. Utile, bravo, bravo.
Allora, si è entrato in Parlamento più o meno nel giugno del 2010, giusto?
Sì, 17 giugno 2010.
Era nelle liste della Lega, ha litigato con la Lega per cose che riguardano anche Alessandria, non solo, gruppo misto, poi è entrato all'interno dei Liberal Democratici, successivamente aveva firmato la mozione di sfiducia nei confronti di Berlusconi perché diceva mi aspetto un dopo Berlusconi, ci ripensò, oppure ebbe tutto un contrasto interiore e votò alla fine la fiducia a Berlusconi e poi è entrato nel gruppo dei responsabili, di cui è tesoriere. Ma Parenzo, si chiedeva una cosa prima, signor Grassano.
Cosa c'è da custodire? Cioè, qual è il tesoro, il tesoretto, diciamo, dei responsabili?
Cioè, perché il tesoriere dei responsabili che fa fondamentalmente?
Niente.
Niente, questo l'avevamo intuito.
Paga solo i dipendenti, fa un passaggio francamente non fa neanche quello perché è tutto automatizzato, quindi.
E allora, scusi, che carica è il tesoriere dei responsabili?
È una figura simbolica.
Simbolica, cioè lei, siccome devi sapere, Parenzo, che la costituzione di un nuovo gruppo costa, secondo alcuni calcoli, 600.000 euro, secondo altri calcoli addirittura un milione di euro.
Allo Stato devi specificare, no, i cittadini.
Allo Stato.
Se no, non è vero.
Ma come non è vero? Grassano, ci sono cifre dappertutto.
Non è vero. Dipende da quanti sono il gruppo, dipende da quanti deputati è formato il gruppo.
Beh,
quanto costa il suo gruppo?
Quanto costa il suo gruppo? Mi dica la verità, Grassano, lei è il tesoriere. Quanto costa? I responsabili, quanto ci costano? Questa è la domanda.
Bravissimo. Ma i responsabili allo Stato italiano non costano niente.
No, Grassano, ma no, ma scusa, non può dire così. Ci sono comunque delle prebende, delle cose, per carità.
Perché se no parliamo del processo, scelga lei. Se vuole io glielo dico, se no non glielo dico.
Cioè, quanto costano? Mi dica, i responsabili quanto ci costano?
Zero vi costano, perché i soldi che prendiamo noi, ma i soldi che lo Stato dà al gruppo servono per pagare i dipendenti e i funzionari che il gruppo assume, per far lavorare il gruppo.
Beh, ho capito, appunto, appunto dico io.
Ma non posso fare il dipendente dei responsabili.
Aspetta, scusa, non si capisce niente. Grassano, questo l'abbiamo capito, però secondo tutti i calcoli un gruppo nuovo porta a dei costi in più. Che possono essere misurati in 600.000 euro, qualcuno ha scritto, leggo un pezzo del Messaggero, anche sul Mattino, quasi un milione, ecco questo, quanto costa i responsabili. Dai suoi calcoli, quanto ci costate?
Dai miei calcoli che ho visto, dipende dal numero dei parlamentari, noi mi sembra che siamo in 28-29, siamo intorno ai 400.000 euro al mese.
400.000 euro al mese?
400.000
euro al mese? No, non è possibile, no, 400.000 euro al mese non è possibile, Grassano.
No, all'anno, mi sono sbagliato.
Ah, ecco, ma scusi, lei è il tesoriere. È il tesoriere, Grassano.
Non voglio dire, così almeno la gente si scandalizza ancora di più, no?
Ma ho capito. Guardi che la vengono a prendere con i forconi qualche volta lei, Grassano.
Ma mica li prendo io sti soldi.
No, ma ho capito.
Ho capito, ma quant'è sta cifra? Su, Grassano, perché se no ci tocca tornare al processo, le accuse. Sai che le dico la cifra che prendono i comunisti, che magari le piace di più.
No, che c'entrano i comunisti adesso? I comunisti non sono in Parlamento. Non sono
il Partito Democratico, anzi, ne prende molti di più.
Vabbè, quello è chiaro, sono di più loro. Comunque 400.000 euro l'anno, giusto? 400.000 l'anno?
E allora le dico la cifra che prendono i comunisti, il Partito Democratico.
Vabbè, quello me la dice dopo il giornale radio, 800 24 00 24. Siamo entrati in una discussione molto interessante con Grassano, che è il tesoriere dei responsabili e che dopo ci racconterà anche della sua posizione pacifista sulla Libia. Pacifista, Grassano, lei per la pace, vero?
Beh, poi vediamo.
Viva la... come vediamo? Dappertutto lei ha detto viva la pace, voglio la pace. Vabbè, giornale radio. Eccoci qui, 800 24 00 24, caro Parenzo.
Sì, buonasera direttorissimo e buon inizio settimana a tutti voi.
Allora, è vero o non è vero che secondo le Nazioni Unite il 4 gennaio del 2011 Tripoli era promossa per quello che riguarda la libertà politica, economica, sociale e culturale? Sì.
Beh,
o no?
Dipende,
l'ONU, l'ONU è... L'ONU, lascia
ma
perdere.
Ma l'ONU ha un valore, che il valore che ha, cioè pensi che la Commissione.
Il valore che ha, siamo entrati in guerra perché c'è stata una risoluzione dell'ONU, mica per un altro
ma
motivo.
Infatti, ma io sono altri che usano, sono alcuni governi che usano lo specchietto per le allodole dell'ONU per poi fare tutto. Ma l'ONU è la stessa organizzazione che aveva messo a capo dei diritti umani la Libia.
E dunque non è necessario, diciamo la verità, non è che per forza ci vuole la risoluzione dell'ONU, come giustamente dice Giuliano Ferrara, bisogna creare delle coalizioni. Di volenterosi, le quali coalizioni con realismo affrontano la situazione, ma non diciamo che si entra in guerra per motivi umanitari, eccetera, eccetera.
Non
va bene,
dubbio.
Caro Parenzo, vuoi annunciare tu il telegiornale mentre abbiamo sempre Maurizio Grassano, il tesoriere del responsabile dei nostri microfoni in collegamento? Abbiamo capito.
No, fallo lanciare a Grassano il TG3.
Grassano,
che è più bello.
Mi annunci il TG3 di Bianca Berlinguer.
Va bene, cari ascoltatori, adesso avrete il TG3 dei comunisti.
Ma no, come dei comunisti, sì, Grassano.
È servizio pubblico. Quella non era la figlia di Berlinguer, il comunista.
Ah, ho capito, ma non è mica detto perché il padre era comunista, lei è comunista pure lei.
Ah, ho capito, non credevo avesse cambiato.
È il servizio pubblico, Grassano.
Il TG3, Maurizio, dei comunisti.
Dei volenterosi.
No, ma lei cambia idea ogni 3 secondi. Scusi, il TG3 dei...
dei comunisti.
TG3.
Colpito il bunker di Gheddafi a Tripoli, conferme smentite sulla morte di un figlio del Rais, scudi umani sugli obiettivi. Nuova missione degli aerei italiani, un pilota di Tornado non abbiamo bombardato, a Misurata le truppe di Gheddafi sparano sulla folla. La Norvegia si ritira dalle operazioni, i ribelli con Gheddafi non trattiamo, la Lega Araba critica i raid, la Russia propone una mediazione. Trattini, via le nostre basi, se non c'è il comando NATO delle operazioni, la Francia replica, applichiamo la risoluzione dell'ONU, la NATO non ha alcun ruolo. Napolitano, non possiamo sottrarci alle nostre responsabilità sulla gestione dei flussi migratori, piena sintonia con Maroni. Non c'era Berlusconi, ma centinaia di persone con il fiocco azzurro al processo Mills, dove il premier è imputato per corruzione in atti giudiziari. Il disastro della centrale di Fukushima, sale l'allarme per la contaminazione dei cibi, sospesa la distribuzione di latte e verdure.
Troppi affari, cavaliere, ma lasci star le società, le altre 100 attività.
Cavaliere, senta qua.
Sgobba troppo, cavaliere, di giorno in borsa vuol giocare,
con gli avvocati vuol cenare, e un buon bilancio sognare.
Drin, 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 l'intercomunal.
Che ti ho trovato, Parenzo, che ti ho trovato, il quartetto Cetra, troppi affari, cavaliere.
Grandissimo.
Troppi affari, cavaliere, sua moglie al fin si annoierà.
Bene, storace, ironico naturalmente, per il rimpasto non c'è fretta, prima viene Scilipoti.
Ma guardi, non è che abbiamo sta particolare ansia, insomma, se Berlusconi deve accontentare l'onorevole Scilipoti, insomma, non abbiamo altri problemi noi. Credo che, insomma, Berlusconi sia un uomo di parola, quando si deciderà manterrà l'impegno.
La donna, braccialetto,
90.000. A proposito della guerra, non guerra, sentiamo Di Pietro, come al solito molto, molto... immaginifico a modo suo, naturalmente, di pie sì all'ONU e all'uso delle armi. Sentite.
Sì alla risoluzione ONU, sì alla partecipazione dell'Italia all'azione di responsabilità che nell'ambito delle Nazioni Unite viene presa, e siccome le chiacchiere, le parole sono chiacchiere, è ovvio che per fermarli bisogna armarsi, perché come lo fermi? Scusi, si fermi?
Scusi, si fermi? Va bene, 800 24 00 24. Questa è inevitabilmente a quest'ora la Zanzara, con Davide Parenzo in collegamento dal treno Milano-Venezia. E l'onorevole Maurizio Grassano, numero uno assoluto secondo me, in quanto ha simpatia, eccetera, eccetera, il tesoriere di Iniziativa Responsabile. Il signor Grassano ci ha appena detto, mettiamo un punto fermo su questa vicenda però, Parenzo, perché è importante.
Ci ha appena detto
che il gruppo dei responsabili costa, anche se lui era incerto sulle cifre, che appare abbastanza paradossale in quanto tesoriere dei responsabili, ma in ogni caso, il gruppo dei responsabili costa, come tanti altri gruppi, per carità, mica solo il gruppo dei responsabili, costa intorno ai 400.000 euro all'anno, Grassano, non vorrei sbagliare perché sono cose importanti, giusto?
Sì, però volevo fare una precisazione.
Sì.
Quando ho detto che non costa niente, in realtà è perché questi soldi qua, questi 400.000 euro all'anno,
sì,
dato che noi responsabili veniamo quasi tutti dal gruppo misto, li prendeva il gruppo misto. Adesso li prende di meno il gruppo misto e li prendiamo noi.
Sì, d'accordo, però il costo del gruppo dei responsabili è 400.000 euro l'anno. Non è che c'è dubbio su questo, sbaglio?
Vabbè, no.
Non lo sto dicendo che li avete rubati i soldi, sto dicendo che il gruppo dei responsabili costa 400.000 euro l'anno.
Ma perché? Che costi ha da sostenere?
Ma no, ma che c'è? Tu non ci sono i portaborse?
Me lo dà un caffè.
Ma non ci sono i portaborse, non esistono più i portaborse.
Vabbè, portaborse, collaboratori, diciamo. Adesso, perché portaborse la scandalizza come parola?
No, non mi scandalizza, ma non ci sono più. Dove vanno i soldi?
Auto blu, ci sono le auto blu, sì.
E anche le auto blu, abbiamo scelto di non prendere neanche.
Che cosa avete scelto poi di prendere invece?
Niente, solo dei collaboratori per far funzionare il gruppo.
Solo collaboratori?
Esatto. Dei legislativi, cioè per fare le leggi, per verificare tutte queste cose qua.
Esterni naturalmente, no?
No, ne abbiamo presi anche di interni.
Anche esterni.
Sì. Esatto. Parenti, amici?
No, perché parenti subito, parenti, no, amici,
chiedo,
che c'entra?
Faccio domande. Non ho nessuno.
Né parenti né amici, vabbè, benissimo. Né parenti né amici di nessuno dei responsabili, è sicuro, possiamo stare sicuri, Grassano?
Ma neanche uno, assolutamente.
Ma no, ma guardi, gli amici vanno benissimo, sono i parenti che non vanno bene.
Ma no, ho capito, ma non neanche quelli.
Senta, Grassano, ma lei è in corsa per qualche sottosegretariato?
Ancora, ma io piuttosto voglio fare il segretario. Perché devo fare il sottosegretario? Il sottosegretario cos'è? No. È il segretario del segretario?
Può succedere di tutto, Grassano, anche che lei diventi sottosegretario. Per carità, con tutto rispetto, magari sarebbe molto meglio di tanti altri che vengono fatti sottosegretari. Però
io sono un povero Cristo, cosa vuole che fare il sottosegretario?
Assolutamente.
Non è chiesto, guardi, cioè, non mi è neanche passato per l'anticamera della mente di fare il sottosegretario.
Però alcuni di voi.
Poi io vado a fare anche sottosegretario.
No, appunto, no, per carità. Nel senso che lei dice un povero Cristo, però per un periodo, Parenzo lo ricordi, l'Italia pendeva, no? L'Italia
come no?
Era lì in attesa di sapere se Grassano votava la fiducia o no, Berlusconi.
Certo.
Eravamo tutti lì a seguire le peripezie pure della sua fidanzata, Grassano, si ricorda, sì?
Sì, io mi ricordo di tutto. Però il punto è che io non riuscivo a sentire tutto questo interesse verso la mia figura, che poi alla fine io ho espresso un voto liberamente.
Sì,
voto in libero stato.
Determinante.
Però determinante all'epoca, fu determinante.
Perché era determinante? Perché purtroppo tanti si erano spaccati.
Certo.
E io ero un po' l'ago della bilancia.
Ma lei è nel gruppo dei responsabili per quanto tempo ancora, secondo lei? Faccio una previsione. Cioè, questo gruppo dei responsabili è destinato, insomma.
Ma io spero fino alla fine della legislatura.
Spera.
Cioè, a me non è che sono uno di quelli che gli piace saltare la quaglia un po' da una parte, un po' dall'altra.
Ma sti responsabili però fanno le bizze, vogliono i sottosegretari subito in rimpasto, altrimenti il governo potrebbe traballare. Lei che dice?
Non so, ma io sono un po' un pompiere, cerco di spegnere tutti questi appetiti.
Chi è quello che ha più appetiti, più vorace? Chi è?
Responsabili, dobbiamo far vedere che noi siamo responsabili. Il rischio di essere linciato. Ho detto tutti che rischio di essere linciato. Facciamo una bella cosa, diciamo che non vogliamo niente, siamo tutti contenti.
Beh, l'hanno linciata, figuriamoci, no?
Ho avuto questo piccolo rischio, però poi alla fine.
Come l'hanno presa?
Ah, no, poi hanno capito che.
Che scherzo, che non si può fare, insomma, che invece.
Fare, allora lì.
sa, un ministero e 4-5 sottosegretari, capisce che, insomma, no?
Bravo, sì, qualche viceministro, qualche cosa, insomma. Adesso, a parte gli scherzi,
sì,
ci sono dei posti vacanti,
sì,
sono vacanti,
perché erano dei ministeri che aspettavano quelli che sono andati col figlio.
Sì, è anche da dire che non è che se uno ha un posto è vacante per forza debba essere riempito, eh? Cioè non ecco. Se ne sente la necessità in Italia di riempire le caselle, ecco, insomma, come dire, cioè non è che siamo qui e il paese non va avanti se non si fanno i sottosegretari, insomma.
Ma prima quando c'era, ma adesso qua siete un po' contraddittori, perché quando mancava il ministro al lavoro, no, alle poesie, sì. Che poi dopo hanno
sviluppo
fatto
economico. No, allo sviluppo economico, Grassano, allora, non mi inciampi su questo.
Che l'ha preso d'inta di Berlusconi.
No, io dicevo che non me ne fregava niente del Ministero dello Sviluppo Economico. Guardi, parla con uno che diceva a me che ci sia il ministro dello sviluppo economico, che le competenze ce l'abbia Tremonti, non me ne frega nulla.
Ho capito, però era una mosca bianca in mezzo a tutto il resto.
È vero, molti.
Vero, no?
Sì,
tutti
sì.
Si scatenavano, qua dobbiamo fare il ministro dello sviluppo economico, sono tre mesi, una vergogna. Quindi vede che poi alla fine bisogna metterci d'accordo se dobbiamo riempirlo o meno ste caselle.
Vabbè, ancora non parliamo di Libia, Grassano, ci dia altri due minuti, va, pubblicità e poi la borsa, 800 24 00 24, il pacifista o no? Grassano, insomma, lei voterà o non voterà quando arriverà alla Camera questa l'intervento a favore dell'intervento in Libia?
Glielo dico dopo la pubblicità.
Suspense, come vota Grassano?
Troppi affari, cavaliere, ma lasci star le società, le altre 100 attività.
Cavaliere, senta qua.
Sgobba troppo, cavaliere.
A proposito di Berlusconi, caro Parenzo, siamo tornati alla Zanzara, 19.35, 800 24 00 24. Berlusconi qualche secondo fa ha detto: il comando delle operazioni torni alla NATO, diverso da quello deciso fino adesso. Strano che noi siamo entrati, come dire, sostanzialmente in una guerra, senza pur non essendo d'accordo sul comando delle operazioni, evidentemente, se adesso chiediamo che venga cambiato. La seconda cosa che ha detto: i nostri aerei non sparano e non spareranno. Dunque, fino adesso non hanno sparato. Diverse le notizie che abbiamo letto, no? Fino a qualche secondo fa. Ma comunque, insomma, verificheremo. E poi ancora Berlusconi: altri stati facciano la loro parte. E qui vedremo cosa vuol dire questa cosa qui. Evidentemente Berlusconi vuole che altri stati partecipino, la Germania, eccetera, eccetera. 800 24 00 24. Grassano, ci chiarisca allora la sua posizione. Lei è nella commissione esteri, fa parte dei responsabili.
Sì, esatto.
Come voteranno i responsabili?
Ma adesso come voteranno i responsabili non lo so. Io le posso dire come sono orientato a votare io.
Cioè i responsabili voteranno in ordine sparso, mi vuole dire?
No, le voglio dire che non ci siamo ancora riuniti, ci riuniamo mercoledì e mercoledì facciamo il gruppo e dopo decidiamo sentendo tutte le varie anime.
Lei?
Perché entrare in guerra non è una cosa che uno fa tutti i giorni, quindi cioè ci sono anche dei problemi di coscienza, ci sono. Il problema è che io francamente non ho ancora capito chi sono i cattivi.
Questo manco io effettivamente.
Cioè io vorrei entrare in guerra e colpire i cattivi, ma non ho ancora capito chi sono i cattivi.
Cioè secondo lei Gheddafi non è un cattivo?
No, non dico questo, però non so se sono buoni quegli altri.
Ma gli altri chi? Ma di cosa state parlando? Scusa,
no,
ma
qui è un po' quello che pensa per esempio Feltri, eh? Feltri sostiene, ma noi o Belpietro, Feltri, eccetera, non sappiamo.
Scusami, perché qui se no vado ai matti. L'ONU ha fatto una risoluzione, non ci sono buoni o cattivi, per intervenire, in cui dice: siccome dobbiamo salvaguardare la popolazione civile che viene bombardata dal colonnello,
perché ti copri dietro le cose formali? Nello stesso tempo le stesse persone che dicono che siamo entrati in guerra per proteggere la popolazione civile dicono che Gheddafi se ne deve andare. Cioè, non è...
è ovvio,
ma non è solo, ma non c'è solo il fatto della protezione della popolazione civile, dicono anche che Gheddafi se ne deve andare, però non possiamo essere noi a cacciarlo, dicono.
Ma ha bombardato la sua popolazione, è come un intervento in eccedenza umanitaria.
Ma perché gli altri che fanno? Con i Gheddafiani che fanno? Sono gentili gli altri?
Ma certo che non sono, ma non è questo.
Allora noi stiamo prendendo in una guerra civile tra diverse tribù, stiamo, come dire, prendendo le parti degli altri contro Gheddafi. Questa è la sostanza dei fatti.
Ma perché delle vittime?
Le vittime saranno pure dall'altra parte, Parenzo, scusami.
Ma dall'altra parte, quello è un dittatore. Che vuol dire?
Ma è un dittatore pure 10 minuti fa quando.
Ma certo.
Ma
infatti Gheddafi.
Ma perché gli altri vogliono instaurare la democrazia in Libia?
Beh,
siccome sta avvenendo una rivoluzione in tutto il Maghreb, in tutti i paesi arabi, sta avvenendo una rivoluzione positiva che l'Occidente deve appoggiare.
Dunque tu hai già dato per scontato, che gli famosi insorti libici sono buoni, bravi, vogliono la democrazia.
Buoni e bravi non lo so, ma come appoggiai l'operazione Iraqi Freedom, come appoggiai quell'operazione lì,
appoggi
analogamente
anche
dico che questa ha un
Grassano, lei che dice invece?
Allora io dico di appoggiare anche l'operazione in Siria, in Iran, nello Yemen, in Somalia. Va bene?
Ascolti.
No, lì non c'è il petrolio, non va bene.
Ah. Io mi auguro che lei abbia più...
Grassano, scusi un attimo, questa sua posizione, dunque fosse per lei... fosse per lei niente operazione in Libia. Dice, la dica tutta, Grassano, la dica tutta.
Guardi, fosse per me io avrei tenuto una posizione più attendista come ha fatto la Germania. Per vederli. Allora, dopodiché, se la NATO, perché non deve essere l'ONU, questa cosa... Deve
però lei fa parte del governo, Grassano, cioè è all'interno di un gruppo che appoggia il governo ha deciso per l'intervento, seppur tra mille distingo adesso la NATO, noi non spariamo, le solite cose italiane.
Sì, io dico questo, io dico una posizione per dire. Dopodiché, su queste cose qua bisogna parlare, ragionare, vedere tutte le cose, anche perché io so solamente una parte delle cose, non sono a Roma, quindi non so. Adesso magari
perché dove si trova, scusi?
Io mi trovo ad Alessandria, faccio...
Che fa ad Alessandria? Tutto succede a Roma, lei che fa ad Alessandria? Ah, perché c'è il processo, è vero?
No, io ci abito ad Alessandria.
No, lo so, ok, lei è parlamentare, starà pure a Roma, immagino, no?
Oggi sono ancora qua, parto domani mattina presto. Quindi mercoledì vediamo com'è la posizione, magari scopro anche qualche cosa.
Che scopre? Che può scoprire?
In questo frangente qua, francamente, adesso non è una battuta questa, io non so persone cattivi, cioè, a me infilarmi, io so che la Libia è...
Cioè il popolo libico, secondo lei con chi sta? Con Gheddafi o con gli altri?
Allora, io ho capito una cosa.
Che ha capito?
Quando il popolo decide di mandare a casa il dittatore, in 448 lo manda a casa, in Egitto in 448 l'ha mandato a casa, in Tunisia in 448 l'ha mandato a casa. Se qui è un mese che la ramena... Ho l'impressione che non tutto il popolo sia contro Gheddafi.
Hai capito, Palenzo?
Io ho capito che mi auguro, che voglio dire...
Il tesoriere dei responsabili.
Che i nostri deputati, il tesoriere dei responsabili, quando torna a Roma con calma domattina, magari si faccia dare delle informazioni. Primo pelo da qualcuno del governo, si faccia un'idea chiara.
Ma guarda che gli stessi dubbi che ha Grassano li ha un sacco di gente, perché devi...
Ma perché non è possibile che il paese sia in mano così a una, ma non solo lui, a un insieme comune così totale, in cui nessuno sa quello che sta accadendo, perché tendi conto è
ma pare che non lo sappiano nemmeno le grandi potenze.
Perché ha dato le basi. Frattini oggi dice comando NATO, ci riprendiamo le basi, ma chi sta gestendo questa operazione?
Ma guarda che è la stessa cosa che dice Grassano, eh?
Esatto.
Ma loro sapranno qualcosa in più, immagino, o no?
Grassano?
Lui che sostiene la maggioranza saprà qualcosa in più di noi o no? Deve sapere qualcosa in più.
Grassano?
Vuoi sapere qualcosa in più, ma dato che nessuno mi ha detto niente, io non ne so tanto come dico.
Ma è un deputato della maggioranza lei, non è solo Grassano di Alessandria o Parenzo di...
Ma se ha un deputato della maggioranza nessuno dice niente, nessuno mette al corrente, io ne so tanto come voi, non è che io posso telefonare a Frattini o alla Russa a dire allora ditemi qualcosa.
Ma ti informi, prenda un telefonino, le do il mio, telefoni a qualcuno alla Commissione di Difesa, cerchi di capire che cavolo sta succedendo, ma non è che mi dice domani vado giù e vedo,
ma guarda che Grassano nella commissione esteri, dunque dovrebbe sapere in realtà.
Peggio mi sento, amico mio, peggio mi sento.
Lei che fa nella commissione esteri? Scusi, Grassano, dovrebbe sapere queste cose, no? Che ci sta a fare la commissione esteri?
Scusa. Ma il problema è che io nella commissione esteri mi hanno cambiato, io fino a una settimana fa ero nella commissione attività produttive.
E che l'hanno cambiato a fare?
Perché ha detto che servivo di più di lì e mi hanno spostato di lì.
La roba da matti. Ce l'hanno spostata per la questione delle maggioranze lì, per fare
certo.
O no, giusto, Grassano?
Ma non lo so, però.
Cioè, lei non ci capisce niente. Di esteri, diciamo la verità, Grassano, lei di esteri non ci capisce niente ed è in commissione esteri, questa è la realtà.
No, ma perché in Parlamento, adesso io sto scherzando, però in Parlamento.
Ma non sta scherzando,
facciamo così. In Parlamento una domandina di esteri.
Dove? Pronto? Dove i gruppi, a seconda della loro composizione numerica, devono essere rappresentati in tutte le commissioni.
Sì.
Nella commissione attività produttive eravamo in troppi, e invece nella commissione esteri mancavano. E allora hanno chiesto, dato che noi siamo responsabili, chi se la sentiva di togliersi dalla commissione attività produttive e andare nella commissione.
Ho capito, ma lei non capisce nulla di esteri, Grassano, com'è possibile? Scusi.
detto nulla di esteri.
Per ammissione sua, per carità, ma è legittimo, eh.
Non è che non capisco nulla.
Ho capito, insomma, per
scusi,
sua stessa...
Grattano, scusi, qual è la capitale della Siria?
La capitale della Siria? Aspetti che vado a vedere su Winky Pinky lì e glielo dico.
Come Winky Pinky?
È nella commissione esteri lei, Grassano!
La capitale della Siria,
Damasco! Bravo, cosa ho vinto?
Vabbè, Grassano, ma è una cosa vergognosa. La capitale della Turchia qual è?
Mi sto divertendo, se no questa gliela dico, Istanbul, va?
No, non è Istanbul, Grassano!
L'ho preso quasi.
Ma non ci posso credere.
Cara!
Non ci posso, non è possibile.
Questa è facile.
La capitale del Marocco?
No, la capitale del Marocco no.
Come no?
No, la capitale del Marocco no.
Non la sa?
No.
Portogallo, almeno il Portogallo.
Portogallo è facile.
Se mi interrogate sulla storia, però so tutto.
No, il Portogallo è facile.
Ma no, il Portogallo è facile.
Portogallo è facile.
No.
Non lo sa la capitale del Portogallo, non lo sa.
No.
Ma Grassano, non è possibile che lei non sa la capitale del Portogallo.
Non mi interessa.
La capitale del Portogallo, Grassano.
Ma come non mi interessa?
Portogallo, mandarino?
No, guarda, adesso lei non è... Non...
No, seriamente.
Seriamente, la capitale del Portogallo qual è?
Ah no, seriamente. Se io faccio le cose seriamente, iniziamo subito dall'inizio a fare le cose seriamente. Dato che l'ho presa così, mi sto divertendo un mondo.
No, ma lei adesso non faccia il furbetto, non è così. La capitale dell'Olanda.
Invece guardi, non di quanto mi diverto.
La capitale dell'Olanda qual è?
L'Olanda, Tulipano?
No, Grassano, adesso lei non faccia. Tu. È facile, almeno questa, su questa poi chiudiamo. La capitale dell'Olanda.
Tulipano, dai.
No, la capitale dell'Olanda, Grassano, e poi chiudiamo su questa cosa qua.
No, ma prima però voglio sapere che cosa vinco.
Una maglietta di Radio 24, della Zanzara.
No, niente, per una maglietta.
La capitale dell'Olanda.
Rimango Tulipano.
No, ma adesso lei sta consultando internet, è troppo facile. La capitale dell'Olanda, 100 euro, Grassano, 100 euro.
Andando 100 euro mi tenta,
Lo so, la capitale dell'Olanda.
Li metto insieme al resto.
No, però c'ho 5 secondi. 5 secondi ci vogliono. Capitale dell'Olanda, 1, 2,
Amsterdam,
3. Amsterdam, no, sbagliato.
Porco cane, non ne azzecco una. Oh.
No, Grassano, no. 30 secondi, torniamo subito. 30 secondi. Ma scusate, ma. È L'Aia o Amsterdam?
Amsterdam.
Parenzo, secondo te è Amsterdam? L'Aia. No, è L'Aia, non fate. È L'Aia, la capitale amministrativa è sempre stata L'Aia, oh, non mi fregate su questo, eh. Grassano, qual è?
Sì.
L'Aia o Amsterdam?
No, Aia, mi sono fatto male prima.
Vabbè, secondo me io ho sempre saputo L'Aia, la capitale amministrativa è sempre stata L'Aia. Comunque, vabbè. Grassano, qui ci informano però che c'è un articolo del Fatto uscito il 3 marzo secondo il quale il gruppo dei responsabili fatte salve tutte le cose eccetera eccetera costa intorno a 1 milione di euro l'anno, è possibile?
No, non è possibile.
Tutte buffonate, no?
Hanno sbagliato.
Il suo conto ufficiale è 400.000.
Hanno sbagliato. Anche perché io sono stato nominato tesoriere solamente da una settimana, quindi non è che ho visto.
Ma è possibile, scusami, ma possibile che non sa mai niente. Cioè, dice tesoriere, ma non lo so, mi hanno nominato qua.
Mi è cambiato il mondo, mi hanno spostato di qua, mi hanno nominato di là, un casino, guarda.
Ma che dice? Ma ti rendi conto? Ma come?
No, però Grassano, devo dire, ha il pregio della... come dire, non è che tenta di dire no, vabbè, io sono qui, sono competente perché sono tesoriere, perché ho fatto. Lei, scusi, è diplomato. Grassano, che cos'è lei? Diplomato, laureato? Cos'è?
Io sono geometra.
È geometra. Dunque potrebbe dire: io sono geometra, diciamo, mi posso intendere di non so di che cosa. E dunque posso fare il tesoriere. No, per cui dice: a me mi hanno detto: bisogna fare il tesoriere. Vabbè, facciamo il tesoriere. Vai nella commissione esteri. Vado nella commissione esteri.
È andata così, più o meno.
Per me è andata così, vabbè. Ma è...
Perché io non chiedo mai niente, non sono uno di quelli che chiede, non sono abituato.
Scusi, in Parlamento lei che ci sta a fare? Perché non si dimette? Scusi, perché non si dimette da parlamentare allora?
Ma no, perché il popolo mi ha dato un mandato. Non
beh,
può...
il popolo adesso non esageriamo.
Adesso esageriamo.
Grazzano, il popolo non esageriamo. Su.
Grazzano, dai.
Il popolo, lei era stato eletto con la Lega. Poi
dov'è che si è riunito? Posso fare una domanda io, dottor Cruciani? Dov'è che si è riunito Napoleone III con Cavour per fare i patti per, che hanno sfociato poi nella seconda guerra di indipendenza.
Ma guardi che le domande le faccio io, Graziano, non lei.
Perché lei è un magistrato. Lei...
Io magistrato, non gli faccio giornalista. Non è che sta, dovrei saperlo, per carità, adesso non mi viene in mente, lo scoprirò. Non, ma insomma, non è lei che deve fare le domande a me. Lei è nella commissione esteri, lei è nella commissione esteri e non sa le capitali, Graziano. Siamo una cosa gravissima.
Ma non c'ho la sera, se lei mi chiama al mattino gliele dico tutte.
Perché la sera che fa? Lei durante la giornata che fa?
Eh no, perché alla sera poi dopo mi riposo, mi rilascio, quindi...
Comunque, questo articolo del Fatto dice: costano alla Camera dei Deputati 78.000 euro al mese, di cui 53.000 sono il contributo unico, ovvero quello di base che viene automaticamente dato da Montecitorio ogni nuovo gruppo. Questo la informo, se lei non è tesoriere ma non sa le cifre.
Che cosa?
La voglio informare. 53.000 è il contributo unico, ovvero quello di base che viene automaticamente dato da Montecitorio a ogni nuovo gruppo, e 25.000 sono i costi per il personale di segreteria, sempre a carico del bilancio della Camera al mese. In un anno sono 936.000 euro. E questo è il costo dell'iniziativa responsabile di 29 deputati. Questa è la cosa. Capito?
E non lo sapeva. A me non risulta.
A lei non risulta. Invece, secondo lei, sono 400.000 euro all'anno, giusto? Intorno ai 400.000, sbaglio?
Da quello che ho visto io, sì. Poi dopo, se ci sono altre voci che non ho visto, non lo so.
Graziano, io le faccio tanti auguri per il processo del... questo sono sincero, non sono ironico su questo. Per il processo del 26, comunque, bisogna... giusto Parenzo, gli auguri bisogna farli sempre, o sbaglio?
No, gli auguri no, crepi il lupo.
Gli auguri, io non fai che faccio gli auguri, cioè, spero che riuscirà, come dire, che i giudici decidano in base alle carte che hanno visto. Auguri, cioè, mi auguro per lui che sia innocente, è evidente.
Ecco, ovvio. questo volevo dire.
Ecco, no, gli auguri. Poi dopodiché, sai, non ho letto le carte, quindi...
No, vabbè, auguri, nel senso, si augurano a chiunque, cioè, è una cosa che si dice per così, diciamo, quasi...
Anche lei le carte, così almeno le vede.
Senta, intanto, la capitale del Portogallo, abbiamo capito qual è o no?
Ma Graziano quella la sa, perché non può non sapere la capitale del Portogallo, altrimenti me ne vado.
Dai, facilissimo.
Mi alzo e me ne vado.
Il mattino, il pomeriggio o la sera?
No,
dai,
no,
ce
no.
Lo dica e basta.
Il Portogallo lo sa.
Il Portogallo lo sa. Allora, aspetti che penso. Allora, io penso che glielo dirò la prossima volta.
No, ma il Portogallo lo sa.
Non è possibile.
Comunque la capitale dell'Olanda è Amsterdam, poi in realtà il governo si trova
all'Aia.
Il governo si trova fisicamente all'Aia.
No, volevate fregarmi, ho fatto bene a non rispondere. Allora io rispondo solo in presenza del mio avvocato.
Va bene, tanto lei di avvocati se ne intende in questo periodo. Grazie Graziano, a presto signor Graziano, a presto.
Grazie a tutti gli ascoltatori.
1951 800 24 00 24. Va bene, 800 24 00 24. Olindo, dalla provincia di Milano.
Ciao Giuseppe.
Buonasera Olindo.
Buonasera, sì. Mi scusi, tu, ma ormai è diventato un mio carissimo amico, il dottor Parenzo. Stasera devo dire molto divertente la questione dei signori di prima che erano sotto commissione esteri e non conosce le capitali. Mi auguro che, essendo geometra, non lo mettono poi in commissione per costruire le centrali nucleari, tutto lì. Comunque lei stasera è partito benissimo, poi un po' si è arenato, mi consenta questa piccola critica.
Su che cosa, mi scusi?
Nel senso che traggo spunto dalle parole che lei ha detto in merito, non ci sono le bandiere in giro.
Non ci sono bandiere della pace, mi sembra, no? Non ci sono manifestazioni oceaniche, non ci sono proteste.
È una tristezza, mi sta mettendo una tristezza, è allucinante, non ci rendiamo conto che stiamo entrando in una guerra dove i nostri aerei non sparano.
Sì.
Non sappiamo bene chi ci comanda, anzi contestiamo e sosteniamo chi ci deve comandare. La Francia la sta facendo da padrona, gli Stati Uniti si ritireranno, qualche paese europeo sta già rinunciando. La Germania si è astenuta e noi ci siamo entrati. Napolitano.
E magari Gheddafi riporta tutto. No,
ma cioè Maroni. È preoccupato da questa situazione. E questa sua preoccupazione l'ha estesa anche al nostro capo di Stato. Anche lui è preoccupato, ma hanno perfettamente ragione. Qua ci arriveranno talmente tante di quelle persone che non sappiamo questo, poi dove metterle. Me...
Scusi Olindo, anche
mi
qui
perdoni,
sono settimane, scusi Olindo, sono settimane che sentiamo.
Ma lo so.
Arriveranno milioni di persone.
No, ma allora lasciamo stare questa retorica dei milioni. Hanno
facciamo
deciso,
una
dato un contributo. Noi stiamo dando un contributo ai lampedusani per il disagio che avranno nel ricevere queste persone.
E allora
io ritengo che è giusto fare attivarsi, no? È giusto creare i campi d'accoglienza, eccetera, eccetera. Ma è anche giusto riuscire a capire effettivamente in quale direzione noi vogliamo andare. cioè in che direzione stiamo andando? Non ci capiamo assolutamente nulla.
Va bene.
Addirittura, mi perdoni, mi aggancio al signore di prima.
Molto simpatico.
Però non sa assolutamente nulla, a prendere le notizie come noi.
Va bene, Olindo, grazie. Marco dalla provincia di Vercelli, buonasera.
Buonasera a voi, buonasera.
Dica.
No, io dicevo complimenti intanto per la commissione a lei, Cruciani, Parenzo, divertenti, giusti e impeccabili in tutto. Arrivate sempre al momento giusto, come la zanzara, abito in mezzo alle risaie, che devo dire.
Vabbè Marco, allora, effettivamente a Vercelli
questo,
un po' di zanzare ci sono.
Guerra o non è guerra? Ma è guerra. Dal 1983 ho iniziato a fare missioni umanitarie di pace per il nostro Stato, ho smesso nel 2000. Quando si imbraccia un fucile e si fa uscire quello che davanti si dice ogiva, va a finire dall'altra parte. Non penso che distribuisca pace l'ogiva, ti secca.
Beh, magari si fa la guerra per arrivare alla pace. Scusi Marco, magari si fa la guerra per arrivare alla pace, non è che...
Si fa quello per arrivare alla pace, sì, si fa quello per arrivare alla pace. La mia esperienza ventennale non mi dice quello. Questa è ancora più guerra. Questa è proprio guerra.
Va bene Marco, grazie. Dove andiamo? Giuseppe, provincia di Caserta. Buonasera.
Buonasera, chiamavo prima per il deputato dei responsabili.
Sì.
Quando ha detto che sono rimasto un po' sconvolto. Innanzitutto complimenti per la trasmissione, soprattutto.
Sì, Giuseppe, adesso basta complimenti, perché sono 3-4 ascoltatori di seguito che iniziano con i complimenti, non ce la faccio più.
Per le canzoni sono una cosa spettacolare.
Sulle canzoni devo ringraziare per quest'ultima canzone, questo me lo faccio dire, però un ringraziamento lo faccio pure io. Devo ringraziare un ascoltatore che ci ha mandato una serie di canzoni formidabili, tra cui la canzone del quartetto Cetra di prima. L'ascoltatore si chiama, non lo faccio mai ma lo voglio invece ringraziare, si chiama Giorgio Zoffoli, se non pronuncio male il cognome. Allora?
Niente, le volevo dire riguardo ai 400.000 euro all'anno per tenere i responsabili, in realtà poi non ricordo il nome del deputato, ma lui voleva praticamente, diceva, volevo sapere quando prendono i comunisti, dei comunisti, di quelli del PDL.
I comunisti credo che intendesse il Partito Democratico,
Penso di sì, però intendevo questo.
È normale, perché più grande è il gruppo, più soldi vengono spesi per un gruppo politico. Insomma, mi sembra scontato, devo dare la linea però alla pubblicità. Resti con me, Giuseppe, 800 24 0024. I Cruciani, anche tu come Grassano, primo, attenzione. Grassano in commissione esteri della Camera, non è che io faccio parte della commissione esteri, comunque ho detto semplicemente che l'AIA è la capitale, ma all'AIA hanno sede governo, Parlamento, Corte Costituzionale, chi più ne ha più ne metta, poi formalmente la capitale è Amsterdam, almeno questo ci insegnano qualsiasi, ci insegna qualsiasi portale, qualsiasi pagina internet e anche naturalmente la Costituzione, immagino, dell'Olanda. Insomma, il punto non è questo, no? Come avete capito, ma è quello che Grassano ha detto precedentemente, non quello che ho detto io, non quello che ho detto io. E poi non si può sbagliare? No?
Ma diritto all'errore, certo.
Ma no, ma in questo caso non è che c'è errore.
Ma non è neanche un errore, perché a dirla tutta. È vero che c'è questa distinzione della capitale politica e la capitale amministrativa, no? È una cosa che sanno anche in Brasile, è uguale, c'è la capitale politica e la capitale amministrativa, c'è una cosa che ricorre e che insegnano in tutti i libri di geografia, sin dall'elementario, dalla media.
Sì, no, ma ripeto, per carità, Grassano...
La notizia da Grassano, poverino Grassano, una cosa pazzesca, agli esteri, ci hanno messo qui per caso quasi, era lo sviluppo, li ha messo agli esteri, speriamo che non lo mettano in qualche altra commissione, così, per caso, diciamo, tutto per caso.
Tutto per caso.
Tesoriere, sì, ma non lo so adesso quant'è, come non lo so? Tesoriere, non so niente.
Mi hanno messo lì così, mi hanno detto di fare il tesoriere, la commissione esteri, sì, mi hanno detto vai là, roba da pazzi. Bene, allora eravamo con Giuseppe dalla provincia di Caserta, 800 24 0024. Intanto fra poco un super ospite, perché qui c'è guerra all'interno dell'Italia dei valori, secondo alcuni l'Italia dei livori, no?
Sì.
Tra Antonio Di Pietro e uno famoso storico, no? Uno dei storici, Nicola Tranfaglia, litigate furibonde, minacce di querela, ne vedremo delle belle tra poco, Giuseppe, allora che ci voleva dire?
Allora, no, dicevo che merita 400.000 euro all'anno.
Sì.
E,
Beh, sulle cifre diffuse da sulle cifre diffuse da Grassano, a questo punto non metterei proprio la mano sul fuoco.
Sì, infatti, perché voi avevate detto inizialmente al mese, quindi erano un po' troppo. Dicevo, sia i comunisti, oppure che ero il PD ovviamente, o il PDL, o l'FLI, non nemmeno l'FLI, o l'Italia dei Valori, perlomeno loro alle elezioni c'erano, quindi noi abbiamo votato delle persone che conoscevamo. Questi invece prima erano col PDL o con la Lega e hanno creato un altro gruppo, quindi penso che siano dei costi aggiuntivi che non erano previsti precedentemente. E poi soprattutto mi piacerebbe capire qual è la missione dei responsabili, perché si sono creati, stavano già nella maggioranza, qual è il motivo?
No, alcuni non erano nella maggioranza, alcuni non erano, per Giuseppe, adesso non dobbiamo rifare la storia di come è nato il gruppo dei responsabili, perché sennò facciamo addormentare tutti. Però insomma,
era una domanda che già sapevo la risposta, più che altro penso che avete già risposto voi in queste ultime cose dicendo che era soltanto prendere dei posti, cioè delle...
Ma questo non lo so, non lo so, si è creato questo gruppo per appoggiare la maggioranza, un gruppo che adesso pretende, insomma... Pretende posti di governo, l'abbiamo sentito, l'abbiamo visto. Pionati questa sera ha detto: siamo la terza gamba, non la stampella della maggioranza, e dunque bisogna che ci diano responsabilità di governo, che significa, traduciamo in soldoni, un ministero, qualche sottosegretariato e addirittura può darsi un viceministro. Mauro da Mantova, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Ma come si fa sempre a sentire il castrone di Parenzo?
Che ha detto Parenzo stasera?
Ma per le scelte che fa questo, lui contesta sempre tutto, ma non è facile fare una scelta.
Ma mi faccia un esempio, Mauro, mi faccia un esempio.
Lui contesta sempre tutto quello che fa questo, cioè tutto contestabile secondo lui.
D'accordo, mi faccia un esempio, la Libia, cosa ha detto sulla Libia di strano Parenzo?
Come ho già detto di strano? Contestava perché prima c'è chi la faceva casino sulla NATO, non la NATO, le competenze.
Beh, un po' di confusione, Mauro. Oggettivamente un po' di confusione c'è, cioè, al di là di quello che dice Parenzo.
Sì,
che...
ascolti, ma Cruciani, ma le sembra facile fare una scelta?
No, ma non c'è niente di facile. Oggettivamente eravamo in una posizione, come dire, abbastanza delicata per i rapporti che abbiamo con la Libia, per una serie di cose. Però è anche vero che insomma non si possono fare certe dichiarazioni, no? Quell'altro dice entriamo in guerra ma malvolentieri. Entriamo in guerra, siamo in guerra e non siamo in guerra. Il ministro degli esteri dice formalmente non siamo in guerra, perché non lo possiamo dire. È il solito pastrocchio.
È semplicissima, Cruciani. C'è la Cina e l'India che ha disperato bisogno di petrolio a basso costo, dove vai a prenderlo? Dove ci sono i dittatori? I dittatori li fai saltare pagando i ribelli. È semplice, è l'ABC. Io sono molto sintetico,
No, Mauro, ma guardi che sono d'accordo con lei. Allora, però, bisogna prendere. Come dire, va benissimo.
Voglio dire solo una cosa: ma è insopportabile. Sembra la portinaia del palazzo che è Chiarona.
La
pulcinaia,
amico mio, lo dica a sua sorella.
Cos'era?
Ma no, è una portinaia.
Parenzo, aspetti, una portinaia. La portinaia, non c'è niente di male. La portinaia non è un insulto. Non è un insulto, portinaia.
Ma non è il mio lavoro, no, certo che non è un insulto. È evidente. Voglio dire a questo acuto editorialista della rivista Limes, perché dalle analisi che ha fatto mi sembra evidente che lavori per la rivista diretta da Lucio Caracciolo, che questa questione del petrolio che lui ha citato, sicurezza, fornendo questi dati.
Ma dove sei che non ti si sente più? Dove sei? Mettiti in un posto più tranquillo. Sei in treno.
Che è in collegamento, vero? Cos'è Gazprom, questo amico in linea, vero? L'editorialista di Limes.
Non è un editorialista di Limes, allora?
E allora che di? Perché deve fare dei commenti leggiucchiando i giornali qua e là? Perché? E dire a me che c'è confusione su una cosa su cui il governo ha mancato di comunicazione? O non sa cosa sta facendo? Questa è la mia critica.
Non si sente niente. Tina dalla provincia di Milano. Tina?
Pronto?
Sì, buonasera. Che stava facendo con sua figlia?
Buonasera, dottor Pizzani.
Sì, che?
Stava intrattenendo le mie nipoti.
Ah, stava con le sue nipoti.
Niente, ero in attesa. Lei mi aveva già dato una mano all'inizio della telefonata, perché parlava appunto dei pacifisti che non si sentono, come mai sono spariti tutti. Ecco, io volevo appunto puntare il dito sulla questione. Allora, Bush era un guerrafondaio, che differenza c'è adesso con Obama? In generale, prima di tutto. E poi c'è un'altra cosa, a prescindere da tutto quello che avete detto, che insomma concordo pienamente con lei, soprattutto con la sua linea, non con la del dottor Parenzo,
Ma che, diciamo la stessa cosa, dicevo, faceva Cook.
L'annuncio del figlio di Gheddafi,
sì,
dove diceva che Sarkozy ce l'ha a morte, è partita tutta la cosa perché sembra che abbiano i documenti sul finanziamento da parte della Libia per la campagna elettorale di Sarkozy. Allora, non è il caso di andare un po' più a fondo su questa storia? Magari.
Ma guardi, Tina, non è che quello che dice il figlio di Gheddafi vada preso per oro colato, insomma, non lo so. Credo che se ci fossero dei documenti chiari sui finanziamenti della Libia, la campagna elettorale di Gheddafi e di Sarkozy sarebbero già stati tirati fuori dal regime libico. La ringrazio. I titoli della 7, torniamo subito.
Il comando delle operazioni torni alla NATO, dice il ministro Frattini, al culmine di una giornata sul filo dello scontro diplomatico con la Francia. Dagli Stati Uniti il ministro della Difesa fa sapere pronti a un passo indietro. Ma i nostri caccia non hanno sparato e non spareranno, fa sapere il Premier, che tenta la mediazione politica tra interventisti e non interventisti all'interno della maggioranza di governo. Al terzo giorno di guerra, tra bombardamenti e raid aerei, i ribelli puntano il dito contro il colonnello e dicono: a Zenten ha rotto la tregua. Il riferimento alla città sud-est di Tripoli per ore sabato sotto il martello delle forze fedeli al Reis. A Lampedusa, situazione fuori da ogni controllo. Sono quasi 15.000 gli immigrati giunti dall'inizio dell'anno. Dice il ministro Maroni, misure compensative anche economiche per i residenti. In Giappone il rischio di contaminazione radioattiva per latte e verdure è sospesa la distribuzione. L'allarme arriva dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e a Fukushima fumo dal reattore numero 2. Impegnato nel Consiglio dei Ministri straordinario sulla Libia, Berlusconi non va all'udienza del processo Mills. Nel corridoio del Tribunale di Milano gruppi di fans inneggiano al Premier. L'avvocato Ghedini dice: la vita di un Presidente del Consiglio non può soggiacere ai tempi di un processo. E il Carroccio perde qualche decimale per i festeggiamenti dei 150 anni dell'Unità, mentre i Verdi riprendono fiato sull'onda della paura per il nucleare. Queste alcune delle novità del nostro consueto sondaggio del lunedì. Vedremo poi le altre.
Bene, io direi di andare in pubblicità perché sono le 20:10. Poi abbiamo Mario dalla provincia di Milano, Alberto da Verona, Annalita da Roma, Stefano da Grosseto. 800 24 00 24. Caro Parenzo, con gli strascichi della presenza qui di Grassano, con mail, telefonate, messaggi SMS al 349 238 6666, eccetera eccetera. Perché la cosa che ha stupito di più, devo dirti, tra gli ascoltatori, sì, anche quella delle capitali, per carità, è anche il fatto che abbia detto, pur essendo, no, membro della commissione esteri, ma io della situazione in Libia non so niente.
Niente.
Membro della commissione esteri. A dopo. Siamo qui 20:13, 800 24 00 24. Questa è la Zanzara. Parenzo è perso nella bassa, non lo so, nella pianura padana tra Venezia e Milano, in treno. Ce l'abbiamo? No, ancora no. Allora andiamo con Cesare della provincia di Monza. Intanto ci ha raggiunto, credo da Torino, credo, ma non sono sicuro, forse da Roma, mi dicono, il professor Nicola Tranfaglia. Buonasera.
Buonasera.
Come sta, professor Tranfaglia?
Benissimo.
Senta cosa ha detto di lei questa mattina a Mattino 24 Alessandro Milan. No, Alessandro Milan era il conduttore. Naturalmente, cosa ha detto Antonio Di Pietro?
In questo telefono un sms del buon Nicola Tranfaglia, a cui voglio bene e rinnovo stima d'affetto, che mi chiedeva fino all'altro ieri, mi diceva: guarda, rinnovami il contratto, perché lui aveva un regolare contratto e gli pagavamo un regolare monumento, perché altrimenti se non mi rinnovo il contratto che è scaduto io faccio un articolo in cui dico male di te. Quindi voglio dire, quando si scade al tentativo di ricatto non si accettano compromessi. Pensa a mo' a 60 anni, dopo tutto quello che faccio, mi faccio ricattare da Tranfaglia.
Di Pietro ricattato da Tranfaglia. Ma si rende conto, professor Tranfaglia, che cosa sta facendo lei? Ha reagito? Ha denunciato Di Pietro? È vero? Non è vero? Ci racconti tutto.
Dunque, è del tutto falso. Di Pietro mente sapendo di mentire. Io lo denuncerò e soprattutto devo dire che ricevo migliaia di email da giovani dell'Italia dei Valori
ma anche da persone meno giovani che non sanno spiegarsi perché Di Pietro abbia deciso di terminare la mia collaborazione. Non esisteva nessun contratto e io non gli ho chiesto affatto di rinnovare il contratto.
Scusi, scusi un attimo.
Ho chiesto soltanto spiegazioni.
Scusi un attimo, professor Tranfaglia, però Di Pietro dice di avere un SMS e naturalmente adesso lo dovrà mostrare questo SMS a qualcuno, magari in una sede ufficiale, perché lei ha deciso, come ci ha detto,
no,
di denunciare.
Certo, ma io porterò al giudice l'MSS perché
no,
io
l'MMS,
ho
no, l'SMS,
tutto.
L'SMS. Allora ce lo può leggere? Ce lo può leggere questo SMS, mi scusi.
Prego.
Siccome dice di averlo conservato, ce lo può leggere l'SMS che ha mandato a Di Pietro?
Sì, certo, aspetti un momento che non ho. Adesso prendo il telefono.
Sì, sì, prenda il telefono. Intanto, Parenzo, hai capito com'è la situazione? Parenzo? Si è perso dentro il treno. Ma c'è Parenzo o non c'è? Parenzo? Non c'è. Traffico. Tranfaglia, mi sente?
Le lo leggo?
Un attimo solo. Momento di suspense. Tranfaglia ci legge l'SMS che è ormai al centro del contenzioso con Di Pietro dopo il traffico. Un attimo solo, professor Tranfaglia. Resti lì. L'SMS di Pietro a Tranfaglia. Tra poco. Eccoci qui, caro Parenzo.
Sì.
Oh, finalmente, finalmente. Ti faccio un piccolo riassunto, anche se le cose le sai. Il professor Nicola Tranfaglia,
sì,
poco più di 70 anni, professore molto conosciuto, emerito di storia dell'Europa e del giornalismo.
Già comunista, già deputato
del PDC, a un certo punto aderisce all'Italia dei Valori nel 2008. Diventa responsabile cultura, diciamo, dell'Italia dei Valori, anche se poi non è che esiste un dipartimento della cultura dell'Italia dei Valori. Poi ha deciso, pochi giorni fa, di rompere con l'Italia dei Valori per motivi che dopo ci spiegherà. Questa mattina,
sì,
durante una nostra trasmissione condotta benissimo da Alessandro Milan, Mattino 24, 24 Mattino, ogni volta mi sbaglio. Nome terrificante, bisogna cambiare il nome della trasmissione del Mattino, secondo me, ma lasciamo perdere, questa è un'altra questione. È un inciso che non serve assolutamente a nulla, ma non è colpa di Milan. Allora, né di Tranfaglia, assolutamente, né di Di Pietro, in questo caso non c'è nessuna responsabilità. Durante questa trasmissione, il leader dell'Italia dei Valori, Antonio Di Pietro, ha detto la seguente frase, risentiamola bene perché è molto importante.
In questo telefono un SMS del buon Nicola Tranfaglia, a cui voglio bene e rinnovo stima d'affetto, che mi chiedeva fino all'altro ieri, mi diceva: guarda, rinnovami il contratto, perché lui aveva un regolare contratto e gli pagavamo un regolare monumento, perché altrimenti, se non mi rinnova il contratto che è scaduto, io faccio un articolo in cui dico male di te. Quindi voglio dire, quando si scade al tentativo di ricatto non si accettano compromessi. Pensa a mo' a 60 anni, dopo tutto quello che ho fatto, mi faccio ricattare da Tranfaglia.
E allora, hai capito, poi Di Pietro ha la stessa tecnica di Borghezio, no Parenzo? Ha detto, grande stima, rispetto, voglio bene al professor Tranfaglia, però mi ricatta. Insomma, lei vuole bene a Di Pietro, Tranfaglia?
Ma voler bene, insomma. Fino all'altro ieri pensavo che potesse essere un leader, un buon leader del centro-sinistra. Dopo le cose che dice lo penso di meno, perché mente e mentire è una cosa disdicevole. Io sono sempre fermo all'articolo 54 della Costituzione, che bisogna, che dice che quando si hanno cariche pubbliche bisogna rivestirle in Italia con dignità e con onore.
Comunque lei ha detto, Di Pietro mente sapendo di mentire, lo porterò in tribunale. Allora, il famoso SMS di cui parla Di Pietro, ce lo vuole leggere, Tranfaglia?
No, guardi, io in questo momento non lo trovo, però le dico la sostanza.
Ma come, era pronto prima con l'SMS?
No, ma io non ho davanti l'MSS, però io so benissimo cosa ho detto.
Cosa ha scritto? Scusi, Tranfaglia, prima lei ha detto, sono qui con l'SMS, glielo leggo, che stava leggendo?
Ma no, scusi, a un certo punto io l'ho chiesto a mia moglie perché ero su un altro telefono e lei non l'ha trovato. Dopodiché io le posso dire che ho detto, io non ho mai parlato di ricatti, io chiedo soltanto notizie, informazioni su quello che tu farai, basta, non ho mai parlato di ricatti e mi sembra che dalla mia parte ci sia il fatto che ho sempre insegnato nella vita, sono uno storico conosciuto in tutta Europa e non mi si venga a dire che io ricatto qualcuno e tantomeno un politico.
No, mi scusi, allora, in questo SMS famoso, SMS...
Ma non esiste l'MSS!
No, SMS, non è
SMS in cui io ricatto Di Pietro, non esiste.
Ho capito, ma lei non ha mandato mai nessun SMS a Di Pietro.
No, questo non l'ho detto. Io ho detto che c'è stato uno scambio di SMS tra me e Di Pietro.
Oh,
ma io non ho mai detto, non ho mai parlato di ricatto.
No, beh certo, la parola ricatto non
è... Ho parlato soltanto una volta di ricatto e io ho detto qui non si tratta di ricatto, ma di richiesta di notizie da parte mia.
Dunque, lei chiedeva notizie su che cosa?
Sul fatto che Di Pietro aveva detto che doveva decidere se continuare la mia collaborazione o no. E io gli ho chiesto solo questo.
No, Di Pietro dice anche, come abbiamo sentito, che se questa collaborazione, a quanto ammontava questa collaborazione, professor Tranfaglia?
Ma guardi, mi è stato pagato per 3 anni un rimborso spese di 1500 euro al mese.
1500 euro al mese per 3 anni.
Sì.
Dunque,
io passavo 4 giorni alla settimana nella sede del partito e giravo per 3 settimane al mese.
No, ma qui non stiamo giudicando sul fatto
cosa
che...
Cosa curiosa.
No, sì, ma io le dico come stanno le cose.
No, certo, giustamente. Di Parenzo, che vuol dire?
La cosa curiosa della vicenda che ci racconta il professor Tranfaglia è che qui dell'Italia dei Valori spesso su questioni dei soldi, non solo dell'Italia dei Valori, anche delle migliori famiglie si litiga per i soldi. Però mi ricorda tanto la vicenda, ti ricordi del Parlamento Europeo con Occhetto e Giulietto Chiesa?
Poi anche la vicenda di Veltri, anche la vicenda di Elio Veltri.
Anche Veltri. Cioè ci sono dei momenti in cui a un certo punto, anche qui però Tranfaglia dovrebbe documentare questa cosa del messaggino.
Lo trovi, dico a sua moglie di trovare lo SMS, così chiariamo tutto in diretta, perché altrimenti...
Le ripeto, siccome non si trova, non è che io devo darlo a dove, io lo darò al giudice quando lo querelerò.
No, d'accordo, lo so che lo deve dare al giudice, però se ce lo dà a noi così riusciamo a capire, sennò gli ascoltatori non capiscono, perché resta sempre il dubbio, per carità, dopo quello che ha detto Di Pietro, è il dubbio.
Ma qual era il tenore?
Ho capito, ma tenetevi il dubbio, scusi, io le do la mia parola e sono disposto a portarlo davanti al giudice, non posso portarlo adesso perché mia moglie non trova la cosa, scusate, cosa volete?
No, per carità.
No, lei non mi deve trattare così.
No, ma non se la prenda con noi, lo sto dicendo.
No, ma scusi, a un certo punto la mia parola è questa.
Assolutamente.
Io non ho parlato mai di ricatto.
Perché?
È l'onorevole Di Pietro che parla di ricatto e per questo sarà querelato. Credo che questo può bastare.
Assolutamente, per carità. No, assolutamente.
D'accordo.
Senta, siccome Di Pietro dice che...
È arrabbiato, Tranfaglia.
No, ma giustamente arrabbiato. Gli hanno dato dei ricattatori.
Sono arrabbiato.
Gli hanno dato
mai nessuno mi ha detto una cosa simile. Lui dovrà rispondere di questa calunnia.
Beh, scusi, è normale Parenzo che è arrabbiato, perché gli hanno dato del ricattatore. Di Pietro gli ha dato del ricattatore, uno si arrabbia, giustamente, no? Se pensa di non essere un ricattatore, non è che può rimanere calmo, giusto?
No, per carità, lo sento che proprio, anzi, se posso dirlo, è proprio incazzato nero, insomma, detta così.
O no, lei è incazzato nero, professor Tranfaglia?
Ma certo che sono arrabbiato.
È normale. Scusi, professor Tranfaglia, questo famoso, lei, insomma, in questo SMS Di Pietro dice che lei avrebbe minacciato di parlare male di lui. Che vuol dire una cosa del genere?
Ma non è vero, io ho detto che avrei detto a tutti il modo in cui lui mi ha trattato, solo questo.
E come l'ha trattato Di Pietro?
Male, perché quando mi ha detto che la collaborazione finiva senza spiegare le ragioni, questo non è trattare male.
Ah, per questo, diciamo, lei non ne faceva una questione di soldi, di rinnovo di questo...
Ma quale soldi? Ma scusi, ma secondo lei io vivo con 1500 euro al mese?
No, e con quanto vive, scusi?
Io sono un onorato professore che ha un'onorata pensione e continua a insegnare.
No, certo.
Quindi non mi dica che posso vivere con 1500 euro al mese.
No, per carità, non dicevo questo. Nel senso che le 1500 euro di Di Pietro per lei non fanno, non è che con quelle vive, insomma. No,
con quelle non ho mai vissuto. Era un rimborso spese.
Sì.
E quindi io certo non mi metto a ricattare nessuno, io vivo in maniera onorata come ho sempre vissuto tutta la vita. Ecco.
Da dove può nascere questa acrimonia di Pietro?
L'acrimonia nasce in Di Pietro dal fatto che non ha ragioni, cioè lui a un certo punto ha deciso di sostituirmi, non vuole spiegarmi perché, non so con chi e quindi... Probabilmente senza ragioni e s'appiglia a delle cose che non hanno fondamento. Questa è la mia interpretazione, ammesso che sia un'interpretazione.
E invece qui, per carità, in contesti molto diversi, sono botte da orbi, caro Parenzo, tra Antonio Di Pietro e uno storico, insomma, famoso in Italia come Nicola Tranfaglia, che aveva deciso a un certo punto di schierarsi con Di Pietro. Certo, Parenzo, che insomma è curioso, come dici tu, che per questioni che in questo caso, per carità, non saranno questioni di soldi, però ci sono sempre i soldi di mezzo ai litigi tra Di Pietro e alcuni dei suoi, no, dei suoi alleati, no?
Accuse, anche mi ricordo anche Giulietto Chiesa fece un attacco durissimo che poi non si è sostanziato in nulla, però, perché anche quella volta lì, alla fine, se non ricordo male, vinse la battaglia Di Pietro. Veltri anche lui lanciò delle accuse molto pesanti, cioè nell'Italia dei Valori spesso è il terzo episodio, se non ricordo male, legato a questo, però poi le ha sempre vite Di Pietro alla fine.
Tranfaglia, ma i soldi Di Pietro come li gestisce secondo lei nel partito? Professore? Professor Tranfaglia? Professore? Ci è sparito Tranfaglia. Professore? Pensa che stiamo parlando della Libia, Tranfaglia, probabilmente si è staccato dal telefono. Ma adesso lo richiamiamo a casa, eh? Professor Tranfaglia? Non sente.
Professore? Novità della Cirenaica?
Novità? Nessuna. 20 28 37 800 24 0024. La borsa, torniamo, sperando di riprendere la comunicazione, con il professor Nicola Tranfaglia. Arrabbiatissimo, oppure, per dirla in maniera un po' più greve, com'è che hai detto prima, Parenzo?
No, mi sembrava, con tutto rispetto per le autorità civili, militari e politiche, incazzato nero, professore. Incazzato nero.
Eccoci, 20 e 33 800 24 00 24. Che inizio di settimana, Parenzo, che inizio di settimana.
Fuori fuochi d'artificio.
Qui abbiamo in collegamento da Roma il professor Nicola Tranfaglia, storico. Professor Tranfaglia, ci dica il contenuto di questo SMS, mi faccia questa cortesia. Pendo dalle sue labbra,
Ma il contenuto di questo SMS è che io, di fronte al fatto che Antonio Di Pietro diceva "ma tu mi ricatti", io gli ho detto "non c'è nessun ricatto, a me interessa sapere se tu vuoi finire la collaborazione con me oppure no". Questo è il mio...
Lei ha aggiunto "altrimenti dico come"?
No, "altrimenti dico a tutti come mi hai trattato e perché hai finito la mia collaborazione".
Beh, questo non dico che è un ricatto, per carità.
No, non è un ricatto.
Non è, il testo, proprio, si può leggere il testo?
No, ma le ripeto, il testo io non ce l'ho adesso, glielo dico. Io il testo, se il caso, lo esibirò davanti a un giudice.
Ma perché lui l'ha
interpretato? Ma lo recupera, come fa a esibirlo se non ce l'ha?
Beh, lo recupera, lo trova. Ma sua moglie ce l'ha sua moglie il testo.
Ce l'ha mia moglie.
Ce l'ha sua moglie in mano il testo, ce l'ha sua moglie. Signora Tranfaglia, ci aiuti lei? Però voglio dire, il professor Tranfaglia, non era un contratto, no? Non era un contratto.
No, io non ho mai avuto un contratto.
Era un rimborso spese, diciamo.
È un rimborso spese.
Rimborso spese.
Ho pagato da tutti i miei giri per l'Italia a difendere il centro-sinistra e l'Italia dei Valori.
Capito, Parenzo?
Capito, se non c'è più il rimborso spese se ne farà una ragione, no, adesso non lo so poi quanto girasse il professore qui.
No, però il professore è arrabbiato perché a un certo punto Di Pietro, diciamo senza dargli nessuna spiegazione, ha detto stop, giusto professor Tranfaglia?
È giusto.
Solo per questo, solo perché non ha dato nessuna spiegazione, solo per questo lei ce l'ha con Di Pietro oppure per altre cose?
No, io ce l'ho con Di Pietro perché dopo aver lavorato 3 anni in perfetto accordo, all'improvviso è arrivato questo stop senza giustificazione. Basta.
Non ha detto nulla, non ha detto. No, sulla cultura che ha detto, serve o non serve?
No. Quando io gli ho parlato di strategia, lui ha detto "a me di cultura, istruzione, eccetera, non mi importa nulla".
Ah, lui ha detto "di cultura e di istruzione non mi importa nulla".
Esatto.
Così. Bene Di Pietro, no, Parenzo?
Adesso non lo so, il capo di un partito è legittimo che a un certo punto dica qua non abbiamo più troppi soldi, basta girare.
Sarebbe no, ma non ha detto questo. Non ha
ma
detto
non lo so, sto ipotizzando, non avendo il testo dell'SMS, dobbiamo andare per deduzione, dobbiamo fare come i RIS di Parma, no? Devono investigare e capire che è successo.
Bravo.
Ecco, è legittimo che il capo di un partito,
sì,
a questo punto dica sai cos'è? Su questo adesso non so se è sull'istruzione, ma non so, sullo sport non serve più il dipartimento dello sport, basta girare dappertutto.
No, allora facciamoci dire alla Tranfaglia come si è svolta l'ultima conversazione da questo punto di vista con Di Pietro, professor Tranfaglia.
Esatto. Io l'ho già detto, se vuole lo ripeto.
No, me lo ripeto, l'ultimo colloquio che è stato scritto oppure a voce con Di Pietro da questo punto di vista?
No, 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 è stato a voce.
A voce, poi ci sono stati gli SMS.
Esatto.
Allora, a voce che cosa vi siete detti sulla questione della cultura?
A voce lui mi ha detto, non mi parlare di strategia perché l'unica persona che io stimo in Parlamento è Umberto Bossi perché come me ha fondato un partito.
Ah, così?
Così.
Ah, e sulla cultura?
Gliel'ho detto già. Cioè, ha detto che a lui della strategia, della cultura, dell'istruzione non gliene importa nulla.
Gli interessa solamente costruire il partito, Bossi, eccetera, eccetera.
Questo è quello che mi ha detto.
E vabbè, così è, così è. E invece come il partito, come è gestito? Come dicono un sacco di persone, in maniera troppo personale, tutto accentrato su Di Pietro?
Ma certo, è un governo dispotico.
Un governo dispotico? Lei se ne intende poi dal punto di vista storico? Come lo definirebbe, diciamo, se dovesse definirlo come un governo di quelli che studia lei?
Ma guardi, io ho passato tutta la vita a studiare i governi dispotici, quindi ho una certa esperienza. Questo è un governo personalistico, dispotico e populistico.
Hai capito, Parenzo? Il professore di storia...
Ma non capisco però perché... Sì, no, ma professore...
Quello professore si sapeva anche prima, in realtà, non è che c'era bisogno...
Ma no, ma c'è il centralismo democratico come nel vecchio PC.
No, ma il centralismo democratico era molto meglio. Questo è un governo veramente personalistico, populistico e dispotico.
Hai capito?
Vabbè, adesso lei se l'è legata al dito per il rimborso di 1.100 euro.
No, non dire così, Parenzo, non dire
ma
così.
Ma no, ma non lo so. Ma
professore, ha sentito che dice Parenzo? Parenzo dice che lei se l'è legata al dito perché Di Pietro non gli dà più rimborsi di 1.500 euro. Ha capito?
No.
Non c'entra niente.
Forse per questo. Veramente non è possibile ridurre questo. Io ce l'ho perché questo tipo di governo ha portato a questo divorzio senza ragione.
Vabbè, ma una ragione gliel'avrà data quelle che mi ha detto lei prima, no? Dice non me ne frega niente. No, che ne so.
No, la ragione non c'è, guardi.
Non c'è. Si era stancato di lei a un certo punto.
Come?
Siccome l'aveva coinvolta in qualche progetto, in qualche cosa, no? Non è che per caso a lei scottava il fatto di non essere stato eletto alle elezioni europee, no?
Ma no, assolutamente. Io ho collaborato sempre con i deputati europei, sono stato invitato ripetutamente a Bruxelles, questo fa ridere, no? Io non ho nessun problema.
Ci sarà, caro Cruciani, caro Cruciani.
Aspetta un attimo.
Ho avuto soltanto questo stop senza ragione.
Vabbè, questa è la situazione. Che dicevi tu?
No, voglio dire, caro direttorissimo Cruciani e caro professor Trafaglia,
sì.
Si sarà magari stufato di lei. È come se un domani il direttorissimo mi dicesse, caro Davide, ho bisogno di te, e io però gli dico, se non sono lei, ti porto in tribunale, ma come? Perché non hai più bisogno di me?
No, lui non è che l'ha portato in tribunale, lo vuole portare in tribunale adesso perché lui ha detto che lo ricattava, che l'ha ricattato. Non è che lo vuole portare in tribunale sin dall'inizio, Di Pietro, da quando ha rotto.
Sì,
è giusto, professor Trafaglia, lei lo vuole portare in tribunale per quello che ha detto questa mattina, o sbaglio?
No, io lo voglio portare in tribunale perché ha detto che io l'ho ricattato e questo non sta né in cielo né in terra.
Senta, i suoi avvocati dovrebbero però consultarci, cioè noi gli mandiamo le cassette ai suoi avvocati, la conosce la procedura, no?
Ma guardi, io sono laureato in giurisprudenza.
Ah, dunque, tu conosci tutto, cioè bisogna avere certo, l'originale, eccetera.
State tranquilli, non c'è problema.
No, beh, aspettiamo la telefonata da parte dei suoi legali per dare il contenuto dell'intervista con tutto di Pietro.
Per fortuna la cosiddetta rete fornisce tutto, io ho già tutto con me.
Ah, già tutto, già raccolto tutto,
sì.
Il materiale? Ma lei, la rete
è una meraviglia.
È una meraviglia la rete.
Certo, assolutamente.
Lotta, professore.
Lotta come un leone, professor Trafaglia.
Vabbè, però senta, professore, ma non è che a Di Pietro gli è sfuggita, cioè anche lui sa le parole, sa il peso delle parole, Antonio Di Pietro, visto che...
Beh, però ha detto ricatto, ha detto esplicitamente la parola ricatto, Di Pietro, questo non c'è dubbio.
Sì, allora gli è sfuggita,
ha detto una cosa inesistente.
Ma lei potrebbe rinunciare a questa querela? Se Di Pietro dicesse, vabbè, mi sono sbagliato, professore, ho detto una cosa...
No. Io dopo le cose che lui ha detto ai grandi giornali, devo per forza dire quella che è la verità.
E qual è la verità?
La verità è quello che io ho detto, che non ho parlato assolutamente di ricatto e si è inventato lui il ricatto.
Senta, ma... Lei ha detto anche che adesso mi è chiaro il perché sono stati scelti da Di Pietro personaggi come Scilipoti, Razzi, sì, che certo. Significa? Cioè, mi spieghi questo concetto?
Beh, non mi sembra che ci siano criteri razionali nelle scelte di Di Pietro. Vuole scegliere tutte lui e ha scelto molti personaggi che poco dopo sono passati dall'altra parte. Questo è un fatto storico, non è una mia considerazione.
E dunque?
E dunque significa che non sa scegliere.
E il dispotismo di Di Pietro in che cosa si concretizza? Lei ha detto: io studio i regimi da tanti anni ed è quello di, sì, Di Pietro, non so, partire, cioè, un regime dispotico.
Cioè, i regimi dispotici sono quelli che sono fatti in modo arbitrario e senza usare criteri razionali, e senza far condividere i criteri a più persone. Questa è la situazione.
Mi faccia un esempio di quello che fa Di Pietro in questo, nel suo partito, un esempio del,
ma
suo dispotismo.
Voglio dire, è tutto così. Le nomine le fa sempre lui da solo.
Lui da solo. E gli altri chi sono? C'è un numero due, per esempio. Esiste un numero due di Di Pietro. Cioè, lei, se non parla con Di Pietro, a chi si rivolge? C'è il suo delfino, chi è?
No, ma guardi, non... guardi, i despoti non scelgono i delfini.
Cioè, non esistono delfini, esistono solo
cortigiani,
che sono cortigiani gli altri, come li definisce?
Beh, insomma.
Ci sono i cortigiani nell'Italia dei Valori, no?
Beh, insomma, in un partito populista ci sono persone che chinano sempre la testa, ecco.
Dunque, da questo punto di vista è come Berlusconi?
Beh, ci sono degli elementi di somiglianza.
Ah, vedi, elementi di somiglianza. Non è la prima volta che viene detta questa cosa, però in questa gestione,
sì, ma
così...
è sempre dopo, cioè sempre quando c'è uno scazzo che poi c'è questa,
ecco,
analisi.
Ma ecco, appunto, professore, questo è interessante. Perché lei non se n'è accorto prima che la situazione era questa? Cioè, lei è entrato nel 2008, non è una scoperta di Pietro nel 2008 come gestisce il partito, no, questa può essere una critica.
Guardi che 3 anni per conoscere a fondo un partito ci vogliono, non è mica un partito di 4 gatti, è un partito che alle elezioni europee è arrivato all'8%, quindi è un partito notevole.
E De Magistris, come anche lui un cortigiano, no, da questo punto di vista?
Ma insomma, non mi sembra che De Magistris si ribelli a Di Pietro, francamente.
Beh, però è un po' l'antagonista di Di Pietro, no?
Ma
no, secondo lei no?
Secondo me il despota non ha antagonisti nel suo partito.
Va bene, professor Tanfaglia, la ringrazio molto. Mi spiace che lei sia arrabbiato, era arrabbiatissimo. Sua moglie...
mi arrabbio perché vengo diffamato.
Ma sua moglie ce lo fa leggere questo sms? Ci faccia leggere questo sms?
No, ma le ripeto.
Signora Tanfaglia, ci dia una mano.
No, ma
dov'è la signora? Come si chiama sua moglie? Professor?
Guardi, ci sarà il modo di esibirlo, ma non stasera.
Però mi raccomando, mi faccio una promessa: se lo deve esibire a qualcuno, ci chiami, perché noi siamo stati i primi a tirare fuori questa vicenda. Bisogna andare fino in fondo qua. Grazie, grazie, buona serata.
Arrivederci.
Bene, Parenzo, hai capito?
No, era anche avvilito.
Avvilito,
voce,
molto
no?
Avvilito, professor Tanfaglia, sì. Devo dire la verità: prima abbiamo chiamato la moglie perché non prendevamo la linea, eccetera. Beh, ha detto: ma qui abbiamo questo sms in mano, però non lo possiamo leggere.
Perché?
Sai, sul momento, quando lo voleva leggere, ho un po' sbagliato, ho mandato la pubblicità, il traffico, maledetto traffico ogni volta che
no,
ci fa perdere.
Tu volevi anche creare una narrazione.
No, c'era il traffico, no, l'avrei fatto leggere subito l'SM. C'era il traffico, ho detto mandiamo il traffico. In quel momento ci deve essere stata una conversazione tra moglie e marito, e la moglie forse ha consigliato a lui: ma no, ma non lo leggere, dillo al magistrato, perché lo devi dire. E abbiamo perso il momento.
Però c'è anche da dire che chi sta sulla A4 in questo momento preferisce il traffico che non il messaggino di Tanfaglia.
Di Tanfaglia.
Devo dare ragione alla rete, alla radio, non Radio 24, ma che potrebbe essere qualsiasi altra radio, perché sì, chi sta sulla A4, sulla A21, e magari ha più interesse in quel momento, però per carità, poi sai, io sbaglio, per cui no, sai.
Hai ragione anche tu,
ne sembra che sia, no? Che succede con che Gheddafi, ma proprio no, il messaggi tra poco a Radio 24, il messaggi, ma lei sì, capite? Magari c'è un incidente sulla 4, è leggermente più importante per...
del messaggino mandato, perché bisogna anche ogni tanto ironizzare su quello che facciamo, perché ogni tanto sembriamo pazzi, no?
Dramma del messaggino, il messaggino mandato
Sì,
dai, Pietro.
A Tranfaglia e viceversa, cioè lo scambio di SMS tra Tranfaglia e Di Pietro inerente al rapporto, magari... al rapporto sì. all'interno dell'Italia dei Valori tra Nicola Tranfaglia, professore a 1500 euro al mese di rimborso, responsabile del Dipartimento Cultura dell'Italia dei Valori, rapporto tra, tra Tranfaglia e lo stesso Di Pietro.
Hai capito che tutto questo cinema, diciamo, costruito benissimo, magari, però magari c'è il traffico in cui c'è, che so io, una coda, e chi sta tornando a casa forse è più interessato alla coda che non al suo messaggino di 1500 euro, è un rimborso di 1500.
Dramma Tranfaglia,
ridimensioniamo un attimo, no? Ridimensioniamo la situazione.
Traffico. Beh, naturalmente porti una sfiga inaudita, caro Parenzo, perché l'incidente sulla 4 poi c'è, e all'800240024 dopo Grassano, che è successo?
C'ho un problema che c'ho qui il controllore, sì, che mi chiede, no, è Radio 24, si può dare un saluto? No, non può la controllora. Controllora o controllore?
Ma controllore di cosa? Scusate, del treno, il controllore.
Ci segue sempre, ha detto la controllora.
Controllore del treno?
Controllore.
Controllore, ma se diamo queste cose, controllora, non esageriamo a questo.
Però, se devo chiudere, perché ho dentro il telefonino il numero del PNR.
Vabbè, ma che... ci segue sempre, lascia perdere, tanto ce l'hai il biglietto, mica sei là come clandestino in quel treno,
so,
no?
Che c'ho il biglietto, ma lo vuol vedere giustamente la signora il biglietto.
Ho capito, ma si fidi la signora, si fidi.
No, sì, aspetta, che glielo passo così, io... no, non posso. Aspetta, chiaro tra due minuti, perché giustamente...
Vabbè, roba da pazzi, cioè... La signora ci segue, la zanzara, eccetera, hai il biglietto del treno.
Il controllore vicino a me deve vedere il biglietto. Ti chiamo tra un minuto, sono dentro il telefonino, capisci?
Vabbè,
o no?
No, ma l'ho capito, perché anch'io faccio così. Però insomma, si supera, si deve superare questa impasse. Vabbè, comunque, chiudiamo sto collegamento. Avanti, Alberto da Verona, Alberto da Verona, avanti. Alberto, dica.
Buonasera, direttorissimo.
Dica.
Volevo salutare Parenzo, ma si trova
c'era il controllore, il controllore voleva il numero del biglietto che è dentro il telefonino. Ma
mi meraviglio di lei, furbo con me, si è fatto sfuggire l'SMS stasera.
Lo so, ha ragione, Alberto.
Senta, io lo...
Vabbè, sono attaccato. Prima Amsterdam e Laia, poi l'SMS di Tranfaglia, non esageriamo, sì. Siamo qui.
No, io chiamavo.
Non è un esame ogni sera,
Perché dopo si riporti anche il geometra, non posso mica reggere un ritmo del genere.
In che senso?
Vado a patriare, vado in Svizzera, vado, basta, tutta. Non posso più, non ne posso. A parte questo del telefono, perché le chiamo spesso l'ambulanza, esatto.
Sì, ogni
allora,
tanto le chiamo.
Allora, corrente che loro signori, la settimana scorsa, hanno fatto una legge che per avere un'ambulanza a persona. Ecco, lei lo sa questo, lo sapeva?
No.
Loro se vogliono un'ambulanza hanno un'ambulanza personale, la chiamano e arriva subito.
Ma veramente è così?
Sì, in fondo.
Dove l'ha letto lei?
Lo sentite per radio.
Nella cosa dei costi del Senato, della Camera.
No, la legge sono votate la settimana scorsa.
Vabbè, adesso andrò a controllare.
Un'ambulanza persona.
Ma non credo, Alberto, non è.
Vuole che le dica dove l'ho sentita?
Dove l'ha sentita? Su Radio 24.
Radio Radicale.
Su Radio Radicale. Vabbè, adesso andrò a controllare. Alberto, andrò a controllare. Va bene, Alberto, la ringrazio molto. La ringrazio. È tornato Parenzo? Sei tornato.
Ah, sì, ma anche questo non è una cosa. So che tu hai viaggi con autisti, Gheddafine, eccetera. Io viaggio.
No, ma io non viaggio né con autisti né con Gheddafine. Vado in treno molto più di te.
No, lo so. Ma avevo nel cellulare il numero.
Ma lo so, il numero della prenotazione
allora,
del treno.
Che cosa che questione? Perché
ho capito.
Perché questioni?
Fatti regalare un secondo cellulare. Te l'ho detto da giorni, da mesi. Da mesi.
Ma cosa sono, Berlusconi che ho cercato? No. Regalo, cioè, che mi regalano cellulari. Non ho mica amiche che mi regalano come la Caritas, che mi regalano cellulari.
Questo è vero, però non
voi
questo...
siete la radio del Sole 24 Ore, regalate all'umile Parenzo, appello, regalate o prestate in comodato d'uso all'umile Parenzo
un cellulare, dove essere chiamato che sia anche un cellulare,
oppure chiedo i rimborsi anch'io come Tranfaglia. Ecco.
I rimborsi per i viaggi, però
per i viaggi, che
come responsabile cultura, dell'Italia dei Valori. Dramma Tranfaglia.
E intanto nell'autostrada stava scoppiando l'inferno e noi siamo qui a capito, dice mi dispiace aver interrotto il traffico per il messaggino di Tranfaglia. Come?
è sulla A4, sta a scoppiare l'inferno e se dispiace il Tranfaggi.
Sergio da Cagliari, buonasera.
Ciao ragazzi.
Buonasera, dica.
Buonasera a tutti. Allora, niente, io volevo fare un piccolissimo intervento sul rilancio della trattativa, visto che i responsabili vogliono un voto parlamentare per riprendere i contatti col povero Muammar, tradito, sì, e abbandonato da Berlusconi. Allora, potremmo mandare come ambasciatore in Libia Scilipoti, per esempio, no?
Beh, insomma, potrebbe essere un buon, come dire, un buon viatico per Scilipoti, no, Parenzo? Ambasciatore in Libia?
No, ho rispetto per i Bengasini e per i Tripolini. Ho rispetto dei Bengasini.
Sergio, proposta respinta.
No, aspetta, ma lui potrebbe dire: io prendo 1000 immigrati clandestini in cambio di ogni leghista che non può stare in Italia, perché i leghisti adesso sono dispiaciuti che abbiamo fatto guerra al povero Gheddafi, no?
Sì.
Allora, il modo migliore è fare uno scambio, 1 a 1000, tanto diciamo che i leghisti valgono di più, così li facciamo contenti. Quindi, per ogni 1000 clandestini che arrivano dalla Libia, gli mandiamo giù un senatore.
Va bene, adesso tutte queste proposte le metteremo insieme. Adesso rispondere così su due piedi mi pare piuttosto complicato. La ringrazio, Sergio. Parenzo, è finita.
Come è finita? È finita,
sono le 9:05.
Ma io allora sono in ritardo perché avevo calcolato di arrivare.
9:05. Chiedi conto al controllore che è passato prima. Ci sentiamo domani, intanto, 18:30. Ciao.
Molto bene.
Ciao.
La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu.
Ricordati che devi morire.
Come?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa... Non mi preoccupare.